nostra consueta tavola rotonda dell'ultimo martedì del mese qui sulla Radio Buon Consiglio. Bentrovati a tutti voi che ci seguirete, spero in tanti, ecco, da casa. E questo mese, cari amici, come anche è successo nelle qualche scorsa edizione della tavola rotonda, diciamo ci dedichiamo. La dedichiamo questa tavola rotonda alla nostra formazione spirituale, quindi tratteremo un tema squisitamente spirituale che è poi legato un po' a quello che ci presenta la liturgia. Fra poco verrà la festa della Pentecoste, siamo nel mese dedicato a Maria e quindi il titolo della nostra tavola rotonda è L'Immacolata, sposa dello Spirito Santo nel cammino di santificazione. Oh, prima di procedere in questo nostro cimento, ecco, nel trattare questo tema, permettetemi di presentarvi gli ospiti che abbiamo invitato, fra Pietro Pedalino, che saluto subito, Ave Maria, fra Pietro.
Ave Maria Antonio, saluto anch'io te e tutti gli amici che ci ascoltano.
Ecco, fra Pietro lo conosciamo benissimo, no? È collaboratore della Radio Buon Consiglio. Lui ha anche tenuto un corso di preparazione alla consacrazione, Cuore Immacolato di Maria, proprio qui sulle onde della Radio Buon Consiglio. Collabora con Settimana di Padre Pio, insomma, non c'è bisogno che lo presento. Altrettanto posso dire di Giulio Loredo. Ave Maria, Giulio.
Ave Maria, un caro saluto a te e a tutti i nostri carissimi radioascoltatori.
Ecco, anche Giulio, collaboratore della nostra radio, giornalista, editorialista, una firma non solo del settimanale di Padre Pio, ma anche di Radici Cristiane, quindi una nostra vecchia conoscenza e anche consacrato alla Madonna, come ci siamo detti qualche tempo fa, prima della trasmissione. Bene, grazie a voi tutti di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito e cominciamo un po' a esaminare questo tema che ci siamo dati, no? L'Immacolata, sposa dello Spirito Santo nel cammino di santificazione. E beh, il tema, voi capite bene, cari amici, veramente è molto ampio, perché la devozione e la consacrazione alla Madonna Immacolata sono qualcosa di fondamentale, no? Per la nostra, nel cammino, diremmo, non solo di santificazione, ma ancor prima di salvezza, no? Nostro. È un dono che ci viene dal cielo e ci viene da tempo immemorabile, se volete. Ecco. Pensiamo che una delle prime preghiere mariane, il Sub Tu Presidium, ecco, pensiamo che questa preghiera risale addirittura al III secolo, ma insomma poi dopo tutta la rivelazione, no? Porta il sigillo del Redentore e della Corredentrice, no? Quindi, dalla Genesi, dalla donna che viene citata nel libro della Genesi fino all'Apocalisse di San Giovanni, passando per i Vangeli, troviamo chi? La Madre di Dio e la nostra Madre. E quindi il tema sotto questo aspetto è molto ampio, però noi possiamo rimediare a questa ampiezza cercando di partire addirittura dalla fine, cioè diremmo quasi dalle apparizioni di Fatima, che sono l'evento spirituale, almeno così è stato detto insieme a Lourdes, più importante dopo la chiusura della rivelazione, la morte di San Giovanni, quindi la morte dell'ultimo apostolo. E beh, qui a Fatima la Madonna ha parlato di devozione al suo cuore immacolato, ha parlato, anzi, con un appello accorato, ha proprio citato la consacrazione al suo cuore immacolato. E quindi vedete, non solo la Madonna ha confermato quell'aspetto, se volete, personale, no? Questo dono che ci viene dal cielo, basterebbe ricordare, no? Il trattato della vera devozione di San Luigi Maria Grignon de Montfort, no? Come questa devozione all'Immacolata è per noi un cammino, no? Di perfezione cristiana. Ecco, quindi è un plusvalore proprio, un aiuto che ci viene dal cielo, e la Madonna Fatima ha addirittura ampliato questo orizzonte dal personale al planetario. Eccoci, ricordiamo che la Madonna proprio ne ha fatto un fattore dirimente, no? Ricordate quando la Madonna ha detto per salvare i poveri peccatori il 13 luglio 1917, per salvare i poveri peccatori che vanno all'inferno, e questo lo ha detto dopo aver fatto vedere l'inferno a questi tre bambini. Ecco, oggi abbiamo paura di parlarne, ma la Madonna ha fatto vedere a tre bambini. Per salvare noi poveri peccatori, la Madonna ha detto che Dio vuole stabilire la devozione al suo cuore immacolato. E poi ne ha dato proprio un orizzonte ancora più ampio quando ha fatto della consacrazione della Russia, no? Un bivio per l'umanità. Ecco, noi possiamo andare dalla parte che ci indica l'Immacolata o dalla parte opposta. Addirittura questo fatto, cari amici, è dirimente per i destini del mondo, per i destini dell'umanità. E qui io subito mi rivolgo proprio a Giulio Rovereto, che è uno specialista un po' di Fatima, e quindi ci può illustrare un po' tutto questo aspetto. Prego, Giulio.
Grazie mille, una bellissima introduzione che ci mette già non solo nel tema, ma direi nell'ambiente, nella parte diciamo più spirituale. Infatti, sabato scorso, non questo, ma l'altro 13 maggio, abbiamo celebrato un altro anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima, che è il documento del Vaticano che ha rivelato il terzo segreto all'insieme di tutta un'analisi teologica, ha chiamato la più profetica delle apparizioni moderne. Ed una cosa che colpisce è questa ripetizione continuamente, questo richiamo, meglio detto, continuo, al cuore immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesù. Per esempio, nella terza apparizione, a un certo punto la Madonna, vedendo che Lucia si era un po' scioccata perché avrebbe avuto una lunga e difficile vita, la Madonna disse: "E tu, figlia mia, tu soffri tanto, non ti preoccupare, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio." Ora, avrebbe potuto dire: "Io sarò il tuo rifugio." Avrebbe potuto dire Dio sarà il tuo rifugio, ha detto proprio il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. Quando dice mostra l'inferno, terza apparizione, diciamo la prima parte del segreto, subito dopo la Madonna disse: avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire, come tu hai ricordato, Dio vuole stabilire la devozione al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Di nuovo avrebbe potuto dire Dio vuole stabilire la devozione a me o la devozione a mio figlio divino, eccetera, eccetera. No, ha detto il mio cuore immacolato. La consacrazione della Russia e indirettamente del mondo è anche una consacrazione al cuore immacolato di Maria. E alla fine, l'ultima parte del segreto, anzi, l'ultima frase della seconda parte del segreto, che poi cronologicamente chiude tutto il segreto, la Madonna disse: "Infine, il mio cuore immacolato trionferà." Anche qui avrebbe potuto dire io trionferò, Gesù Cristo trionferà, Dio trionferà, più sulla terra la Santa Chiesa trionferà, ha detto il mio cuore immacolato trionferà. Quindi la devozione al Sacro Cuore, al cuore immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesù è una costante che è il filo d'oro, diciamo il filo rosso, che percorre tutte le apparizioni e quindi anche il messaggio di Fatima. E qui chiaramente è un richiamo a tutta la devozione ai sacri cuori di Gesù e Maria, come le chiamava San Giovanni Eudes, e tutta la tradizione della devozione prima al Sacro Cuore, al Cuore Immacolato, eccetera, che viene, tu hai menzionato benissimo San Giovanni, con la sua morte si chiude la rivelazione pubblica. Lui è stato il primo devoto del Sacro Cuore perché è colui che, appoggiandosi sul sacro petto di nostro Signore Gesù Cristo, ha sentito i battiti del suo sacro cuore. Quindi tutta la letteratura, diciamo, teologica e mistica lo ritiene perciò il primo devoto era al Sacro Cuore. Poi questa devozione ha avuto tutta una storia nel Medioevo, ci sono tutta una serie di, curiosamente, soprattutto donne, in monasteri, quindi una teologia piuttosto mistica sul Sacro Cuore, eccetera. Quando si arriva ai tempi moderni, 1500 e soprattutto 1600 e 700, la devozione al Sacro Cuore raggiunge un suo apice, anche con l'apparizione del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque. Quindi siamo alla seconda metà del 1600. Questa, punto uno, ho mostrato come il richiamo alla devozione al Cuore Immacolato di Maria e al Sacro Cuore sia il filo rosso che percorre Fatima. Questo, punto 2, richiama a tutta la tradizione della teologia e della devozione al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, che raggiunge un auge in quest'epoca con tutta una serie di santi che portano la teologia del Sacro Cuore a un auge, San Claudio della Colombière, San Pietro Canisio e soprattutto San Giovanni Eudes, il grande devoto dei cuori, dei sacro cuori, come lui li chiamava, come se fossero uno, di Gesù e di Maria. E poi nostro Signore Gesù Cristo personalmente viene e mette, diciamo, mette il sigillo su questa epoca d'oro della devozione. Ora, perché la devozione al Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria? Normalmente quando si parla di... Sarò brevissimo, Antonio, questo è un tema molto lungo, per sto proprio stringendo. Sì. E quando si parla di cuore, naturalmente si pensa all'amore. Infatti questo è il primo senso della devozione al Cuore Immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesù. Tanto che in una delle apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque, il Sacro Cuore dice: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini e che è stato così poco ricambiato. E quindi l'amore. E quindi il cuore immacolato di Maria rappresenta in primo luogo l'amore della Madonna per l'umanità. L'amore della Madonna per l'umanità che vuole salvarla, ed ecco che avverte, guardate che voi state sbagliando, avete fatto questo, quello di sbagliato, ravvedetevi, ci convertitevi, pentitevi e venite di nuovo al mio Cuore Immacolato. Però più profondamente, ed ecco che entriamo nel nocciolo di quello che vorrei dire, il cuore è il simbolo della mentalità, cioè della stessa persona che possiede quel cuore. Ed ecco che entriamo in quel misteriosissimo capitolo dello scambio dei cuori del quale parla San Giovanni Eudes, ripreso da, per esempio, da San Luigi Maria Grignon da Montfort, che la devozione alla Madonna raggiunge il suo apice non tanto quando noi siamo devoti alla Madonna, ma quando noi ci annientiamo e lasciamo la Madonna entrare dentro di noi e diventiamo uno con la Madonna. È quello che in teologia mistica si chiama l'unione trasformante, una unione. Non è più io che ho devozione a te, ma te che sei dentro di me come se fossimo uno. E questo San Giovanni Eudes lo chiama lo scambio dei cuori. San Luigi Guignon da, Maria Guignon da Montfort lo chiama il segreto di Maria. Io vi leggo velocissimamente alcuni frasi di Montfort. Dice: così come nella generazione naturale e fisica c'è un padre e una madre, così nella generazione soprannaturale e spirituale c'è un padre che è Dio e una madre che è Maria. Ora, noi siamo generati nella Madonna, noi la nostra figliolanza con la Madonna non è esterna, è interna. Tanto che lui riferendosi, San Luigi, riferendosi a Nostro Signore, dice: l'uno e l'altro è nato in essa. Cioè anche noi siamo nati nella Madonna. E quando lui definisce il segreto di Maria, dice: l'anima della Vergine Santa si comunica a te, al devoto perfetto, per glorificare il Signore. Il suo spirito si sostituisce al tuo per rallegrarsi in Dio suo Salvatore. Cioè lo spirito della Madonna si sostituisce a quello del devoto perfetto. Si immergeranno, cioè i devoti perfetti, si immergeranno nell'abisso del suo cuore e diverranno copie vivente di Maria. Copia vivente di Maria. Quindi, un primo aspetto della devozione al cuore immacolato di Maria è questa unione trasformante per la quale la Madonna passa a vivere in noi e noi diventiamo lei. Non è solo che abbiamo una devozione, ma diventiamo lei. E questo già ci porterebbe molto e molto lontano, perché è una profondità teologica, una profondità mistica che è veramente difficile da afferrare fino in fondo. Poi c'è quell'altra parte, quell'altro aspetto, che Nostro Signore è re, ed è re dei cuori, ma è anche re sociale. Se noi leggiamo l'enciclica Quas Primas, dicembre del 1925, Papa Pio XI, che lui stabilisce la festa del Cristo Re e spiega tutta la devozione a Cristo Re. E dice: Dio deve regnare non solo individualmente, ma anche nella società. È quello che si chiama, una espressione ormai caduta totalmente in disuso, il regno sociale di Cristo. Ora, la Madonna a Fatima, torniamo sempre al messaggio di Fatima, parla a lungo della società temporale. Tutta la seconda parte del segreto di Fatima è una lunga spiegazione degli eventi del secolo XX, la prima guerra, la seconda guerra, il comunismo, i castighi, eccetera. Tanto che parla degli errori della Russia, della consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, eccetera. E anche nelle apparizioni, nelle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, buona parte di quelle rivelazioni sono rivelazioni sociali. Io vi leggo velocissimamente due o tre brani. Dice: il messaggio del Sacro Cuore al re Luigi XIV. Si fa sapere, a Santa Margherita, al figlio primogenito del mio sacro cuore, che così come la sua nascita temporale fu ottenuta grazie alla devozione e ai meriti della mia santa infanzia, così la sua nascita alla grazia e alla gloria eterna verrà ottenuta mediante la consacrazione che egli farà di se stesso al mio adorabile cuore, che vuole trionfare sul suo e mediante questo sui cuori dei grandi della terra. Io non vi leggo altre parti, ma il Sacro Cuore dice a Santa Margherita Maria: il re di Francia si deve consacrare, lui e la sua famiglia, deve mettere il Sacro Cuore sui suoi vessilli, deve fare apostolato con le famiglie regnanti d'Europa affinché altre famiglie regnanti si consacrino al Sacro Cuore e io prometto il trionfo delle sue bandiere in tutto il mondo. Tutto il mondo, che chiaramente stiamo parlando dell'Europa. Ora, cosa c'entra il Re Sole, Luigi XIV, col Sacro Cuore? Uno vede molto chiaramente che il Sacro Cuore aveva tutto un progetto, aveva tutto un piano di regnare sui cuori, sulle famiglie e sui paesi, sui regni. E quindi quando la Madonna promette, e con questo
Sì,
chiudo questa
no, no,
prima
no.
parte, diciamo, promette il trionfo del suo cuore immacolato, promette non solo la conversione dei peccatori, dei singoli peccatori, promette la conversione della società. Ora, cos'è questa conversione della società? È un ripristino, è una restaurazione della civiltà cristiana. Questa, quella, quell'altra civiltà cristiana non lo sappiamo perché la storia non si fa con ipotesi prefabbricate. La civiltà cristiana nasce dai cuori degli uomini che poi producono una società cristiana e dalla società cristiana nascono poi i costumi, le tradizioni, gli usi, le istituzioni, le leggi, eccetera. Quindi promette una restaurazione dell'umanità dopo un grande castigo nel quale tantissime persone moriranno, periranno, che non si vorranno convertire, una restaurazione della società e una restaurazione indirettamente, non a Fatima, una restaurazione della Chiesa. Quando in quella frase misteriosissima pure dice in Portogallo si conserverà il dogma della fede. Ma in altre apparizioni, sto pensando alla Madonna del Buon Successo a Quito, siamo sempre in quest'epoca, fine 600, primi 700. La Madonna del Buon Successo disse: la Chiesa risorgerà quale tenera bambina. È un'immagine molto bella perché una bambina innocente, quasi come se fosse appena nata. Beh, la Chiesa è nata 2000 anni fa, però sarà una restaurazione, un risorgimento così sfavillante che la Chiesa sembrerà appena nata, una tenera bambina. Quindi una restaurazione possiamo dire a tutto campo. E questa è la profondità del richiamo al Cuore Immacolato di Maria a Fatima. Voluto essere molto sintetico, so che ho sorvolato su temi che ognuno meriterebbe un approfondimento proprio senza fine, però ecco, per stare nei
Sì.
tempi canonici, credo
Sì,
che
sì,
questa
sì, sì.
sia un'idea generica.
Sì. Ecco, quello che si coglie, Giulio, da questa tua spiegazione è proprio che, insomma, nella storia c'è stato, diremmo quasi, una dinamica, no? Un crescendo, proprio per, come dire, l'umanità si è avvicinata per passi successivi, ecco, alla comprensione di che cos'è veramente la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, quindi nei santi, e poi c'è l'ultimo arrivato, se vogliamo, San Massimiliano, no? Maria Kolbe, che ha approfondito ancor più, no? Perché quello scambio dei cuori, no? Lui che è il folle dell'Immacolata. Proprio come dicevi tu, no? Intendeva la devozione, la consacrazione a Maria come un annientamento, no? Della volontà, come se fossimo proprio degli oggetti nelle mani dell'Immacolata. Quindi Ecco, è interessantissimo questo aspetto così elevato, no? Così mistico della consacrazione.
Se mi
E allora,
permette,
Giulio,
io mi
sì.
ero dimenticato di dire questo. Esattamente, si arriva al secolo XX con tutta la
Sì.
teologia di San Massimiliano Kolbe, che
Insomma,
credo
sì.
sia un aspetto del suo pensiero e della sua vita che meriterebbe uno studio molto più
Chiaro.
approfondito, un'attenzione molto più approfondita.
Da questo punto veramente la parola passa al nostro fra Pietro, perché proprio affidandoci a lui che ha tenuto un corso di preparazione, no, alla consacrazione al cuore immacolato di Maria, gli chiediamo un'impresa sovrumana, cioè quella di un po' di compendiare un po' quello che lui poi ha detto in 30 giorni, in 31 giorni del mese di maggio dell'anno scorso, se non ricordo male, è un po' di compendiarlo, cioè di farci comprendere allora come praticamente noi possiamo prepararci, avvicinarci alla consacrazione con quella consapevolezza, no? Perché si potrebbe diventare devoti con uno slancio, no? D'amore, però non con quella consapevolezza che è necessario, no? Quando ci si consacra alla donna. Allora, fra Pietro, vediamo un po' questo aspetto, chiamiamolo così, siamo scesi dalla storia, relativo proprio al cuore dell'uomo, no? Come si sviluppa la consacrazione? Che cos'è la consacrazione al cuore immacolato ancora?
Sì, Antonio, intanto grazie per l'impresa, diciamo per avermi affidato
No,
questa
ma
impresa così difficile, eroica,
è vero perché.
peculiare. No, in realtà è sempre necessario saper sintetizzare, compendiare per andare al cuore ai noccioli delle questioni, soprattutto quelle più importanti. È un po' come ha fatto Giulio Loreto, facendo questa bellissima panoramica, insomma, su Fatima e sul tema pregnante della devozione e consacrazione ai sacri cuori, ecco, perché con Fatima non si trascura il sacro cuore di Gesù, che diciamo, è lì sullo sfondo, e viene, come dire, vengono posti i riflettori sul cuore immacolato, ma è impossibile disgiungere questi due sacri cuori. E così è necessario fare una panoramica anche sulla consacrazione, dicendo innanzitutto, ecco, partendo magari proprio da un episodio che mi è capitato 2 o 3 giorni fa, ecco, di una persona che mi ha scritto per email e mi diceva, ecco, che era contenta di aver potuto fare una consacrazione perché il parroco, insomma, preso da questo slancio, ha voluto proporre questa consacrazione un po' a questi fedeli, però sorgeva un dubbio a questa persona. Dice: "Fra Pietro, ma mi sono veramente consacrato alla Madonna?" Chiesto perché. E perché questo parroco molto, diciamo, zelante senz'altro, però ecco, ci ha così proposto un incontro, una quarantina di minuti, dopodiché, poi dopo abbiamo fatto tutti la consacrazione. Allora, la persona si chiedeva effettivamente, ma io sono veramente consacrato, nel senso, ho fatto quest'atto, adesso vorrei passare alla vita. Cioè, vorrei effettivamente vivere da consacrato alla Madonna e non per un anno, 2 anni, ma
Sì,
possibilmente, diciamo, per tutta la mia vita. E questa è una questione fondamentale. Ecco, forse non si passa un po' sotto piano, sotto silenzio, una questione importante, che la consacrazione non è un atto così che tocca la sfera del sentimento, un atto devozionale che consiste in una recita pur piena di affetto, di una formula, ma consiste in una vita. Ecco il discorso fondamentale. Perciò la consacrazione può avere quel ruolo di santificazione personale e anche nei piani di Dio, della Madonna, di restaurazione ecclesiale e sociale, proprio perché trasformando le persone, trasformando le comunità, quindi le piccole, a partire dalle piccole, la famiglia, le cellule di comunità, fino alle grandi comunità, allora è capace di rinnovare e trasformare il mondo intero. Ma quindi per poter vivere la consacrazione è necessario, ecco, conoscerla, sapere quello che hanno detto i grandi santi della storia, tutto quello che in 2000 anni di tradizione è così, è seminato nei solchi della tradizione, tutto il discorso della consacrazione. Basterebbe pensare che il primo a consacrarsi alla Madonna, chi è stato? San Giovanni Evangelista. E San Giovanni Evangelista si è consacrato alla Madonna non per una sua iniziativa personale, ma in ossequio a una volontà esplicita di nostro Signore. Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco tuo figlio. Quindi la volontà di Gesù Cristo è duplice, che i figli si consacrino alla madre e che la madre si prenda cura dei figli. Quindi c'è un rapporto di circolarità di amore che quando si vive trasforma l'esistenza. Però, come ci dice lo stesso San Giovanni, fratelli, non amiamo a parole, ma con i fatti nella verità. Quindi non possiamo dire di amare la Madonna e quindi di essere consacrati se questo amore a lei non si traduce in fatti concreti. Ecco perché nella teologia della consacrazione, riassunta in modo sublime, ispirato da San Luigi, che non è il primo a scrivere di consacrazione mariana, però riassume, sintetizza con degli slanci anche veramente profetici, mistici, tutto ciò che è di grande, di bello è stato detto e fatto nei secoli precedenti, e poi abbiamo San Massimiliano Kolbe che non è un ripetitore di San Luigi, ma San Massimiliano è uno che sviluppa e soprattutto è uno che vive la consacrazione nel solco della tradizione francescana, quindi sono quelle note caratteristiche del francescanesimo, come il ruolo preponderante dell'Immacolata, non solo come titolo, ma come realtà. Ecco allora la famosa pagina di San Massimiliano. Per tanti secoli abbiamo noi francescani combattuto in modo eroico da guerrieri per il trionfo della verità dell'Immacolata con il dogma. Adesso il dogma c'è e quindi la nostra missione è finita? No, si passa alla seconda fase, che anzi è ancora più importante, tradurre il dogma nell'esistenza pratica per rinnovare tutta la Chiesa, vivere dunque la consacrazione all'Immacolata. E allora, visto che siamo nel mese di maggio, io ho ripreso un po' il temino della consacrazione, anche così per discorsi o conferenzine o istruzioni spirituali. Ecco, stavo proprio riflettendo su questa cosa qui in questi giorni, che per capire in effetti questo piano pratico di vita che la consacrazione ci propone, dovremmo tenere d'occhio quel punto di cui si parla nel trattato, quando San Luigi dice che la vera devozione a Maria, dopo aver, diciamo, parlato di tutte le false devozioni a Maria, quindi tutte le falsificazioni del culto a Maria, però San Luigi ci insegna quali sono le cinque note caratteristiche della vera devozione a Maria, e cioè deve essere interiore, deve essere tenera, deve essere santa, deve essere costante. Sono tutti importanti, chiaramente, perché non può esserci vera devozione senza che ci siano contemporaneamente queste cinque caratteristiche nella devozione di un devoto di Maria. Però io punterei molto i riflettori su questo aspetto, cioè sul punto che la devozione a Maria deve essere santa, cioè deve condurre l'anima, come scrive San Luigi, a evitare il peccato e a imitare le virtù della Vergine, in modo particolare le 10 principali virtù della Vergine. San Luigi le elenca e ad esse accosta un attributo che, diciamo, vorrebbe estendere questa virtù in tutta la sua pienezza, così come la Madonna l'ha vissuta. Certo, con un solo attributo è difficile dire tutta la grandezza, però anche penso che su questo punto qui San Luigi è stato ispirato, perché quando parla di umiltà profonda, o fede viva, obbedienza cieca, orazione continua, mortificazione universale, purezza divina, carità ardente, pazienza eroica, dolcezza angelica e sapienza divina, San Luigi effettivamente dà delle caratteristiche che, se noi le approfondiamo, ci fanno rendere conto dell'altezza, dell'eroicità di queste virtù praticate dalla Madonna. E poi ci sarebbe anche da dire che queste 10 virtù non sono le uniche virtù che la Madonna ha praticato durante la sua esistenza terrena. Ha fatto San Luigi una selezione, anche lì probabilmente toccato, insomma, dallo Spirito Santo, illuminato, ecco, le ha presentate, ma è tutto il complesso di virtù teologali, cardinali, morali, che la Vergine Maria ha praticato in modo sublime e eroico. Ecco perché questo punto è fondamentale, perché oggi, in particolare, non solo oggi, ma oggi in particolare nel contesto di oggi umano, sociale, filosofico, ecclesiale, purtroppo c'è un fraintendimento, e quindi quando si dice: ah, io sono cristiano non praticante, mamma, abominio, cristiano non praticante, cioè cosa significa cristiano non praticante? Cioè, come dire, sono uno che, diciamo, che apprezza la pizza ma non me la mangio mai. Allora, se tu vuoi fare un sacrificio non te la mangi mai, ma se apprezzi la pizza e non te la mangi, c'è qualche squilibrio, no? E non... Ecco, è il fatto di questi squilibri che in effetti è qualcosa che si trova purtroppo in modo troppo diffuso. E allora, sì, io sono devoto alla Madonna, ho incontrato una volta una signora che mi ha fatto anche un po' sorridere, insomma. Dice: ah, che bello che siete mariani, sì, anche io sono mariana, io ho almeno una cinquantina di corone tutte appese, legate al letto, no? Dico: ah, signora, che bello, insomma, tutti questi foggio di rosari, anche portava un paio di rosari addosso, un altro tra le mani, ah, che bello, ma lei lo prega il rosario? Ah, quello no. Ah, bene, insomma, beh, bellissimo, se dicesse tanti rosari quanti sono le corone che ha, insomma, dritta in paradiso. Allora, ho raccontato un aneddoto simpatico, così anche perché l'ora
Sì.
magari serale è anche utile, insomma, ogni tanto far così. Però in realtà dietro questo aneddoto si cela una verità profonda, che purtroppo non siamo più abituati ad andare alla sostanza della nostra fede. E la sostanza è quella: bisogna farsi santi perché Dio lo vuole, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, dice San Paolo, prima ancora lo dice nostro Signore, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Il santo è colui che pratica in modo eroico le virtù cristiane. Non c'è santità al di fuori di questo itinerario. Se uno pensa di farsi santo in modo alternativo, fallirà. E non c'è neppure un'educazione alla santità, perché non c'è un'educazione alla pratica delle virtù, perché praticare le virtù costa. Mi fermo qui, se no il discorso
Sì,
andrebbe
ecco,
molto più lungo.
io subito mi riaggancio a questo discorso che unito, no, con quello che ci diceva Giulio, credo che ci porti a una conclusione molto importante, no? Insomma, adesso, direi nel tempo presente, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, anzi ai sacri cuori, come diceva giustamente anche Giulio, non è più un optional, diciamo così, la parola è brutta, non è più un qualcosa di, un corollario, un qualcosa che si può aggiungere. Diciamo che la Madonna ce lo presenta veramente come un fattore dirimente per i destini planetari, addirittura, no? Allora io vi chiedo, e quindi poi dopo rapidissimamente mi aspetto da voi una risposta, no? Proprio perché Dio vuole stabilire nel mondo la consacrazione al cuore di Maria, proprio perché questo agire nei nostri cuori diventa poi dopo un qualcosa che si allarga a tutta l'umanità. La domanda è molto semplice, cioè a questo punto l'umanità In che considerazione deve tenere questo appello che ci viene da Fatima? Cioè, è un qualcosa della quale, perché io so che addirittura, no, la nostra dottrina prevede che si può anche non credere, no, alla verità delle apparizioni di Fatima, di Lourdes, senza per questo incorrere in un peccato. Ecco, questo addirittura io l'ho sentito dire, no, da sacerdote. Però è anche vero che sarebbe una contraddizione in termini. Cioè, dire a Fatima è avvenuto qualcosa di straordinario, è vero, ci sono stati dei segni, e poi dopo non rispondere agli appelli che ci provengono da Fatima e da tutta la storia, come abbiamo già sviscerato, no? Della consacrazione, proprio dagli inizi del cristianesimo fino ai nostri giorni. Sarebbe una contraddizione in termini, sarebbe come dire, no, il fatto della pizza, cioè mi piace la pizza, però poi dopo sì, non la mangio. Ecco, allora, domanda succinta, secondo te, Giulio, l'umanità sta rispondendo al messaggio di Fatima? Stiamo come Chiesa, dico, facendo quello che la Madonna, che Dio stesso chiede?
Purtroppo, e pongo la mano nel cuore e lo dico metaforicamente con le lacrime agli occhi, no. E, tanto per dire una cosa che riassume tutto. È chiaro che a Fatima la Madonna ha aspramente rimproverato l'umanità per la piega che gli avvenimenti stavano prendendo. Ha detto: "Questa guerra finirà, ma se non smetteranno di offendere Dio nel regno del Pio XI, ne comincerà un'altra peggiore." Quindi la prima guerra era già stato un castigo per i peccati dell'umanità, non più i singoli peccati, ma i peccati cosiddetti sociali. Quindi è evidente che l'umanità aveva appreso, e non da ieri e non da allora, una piega che la portava verso indirizzi opposti a quello del Vangelo, a quello dello Spirito e della dottrina di nostro Signore Gesù Cristo. È il cosiddetto mondo moderno. Ora si è fatta tutta una rivoluzione nella Chiesa a pretesto di aprirsi al mondo moderno. Ora, aprirsi al mondo moderno, proprio quel mondo moderno che la Madonna sta rimproverando. E mentre più avanziamo, cioè più andiamo avanti, più ci lasciamo inghiottire da questa sabbia mobile dell'adattamento al mondo moderno. Che già il fatto che la Chiesa si deve adattare al mondo è un problema dottrinale, teologico, non da poco, e la risposta è chiaramente no. Però concretamente, cioè oltre a livello teorico, cioè a livello concreto, adattarsi a questo mondo, no, no e no. E quindi purtroppo non si è dato ascolto alle parole della Madonna. Papa Giovanni Paolo II ha fatto tanto, la consacrazione che lui ha fatto del terzo millennio, le sue visite a Fatima, eccetera. Le sue parole sono state ascoltate da una minoranza, non c'è dubbio, e eccoci qua per esempio, però non possiamo dire che l'umanità in quanto tale e nemmeno una certa generalità degli uomini di chiesa, parliamo così, l'abbia accettato, purtroppo.
Eh sì, questo veramente mi sembra il quadro giusto della nostra situazione attuale. E quindi, Fra Pietro, diciamo, quando noi sulla Radio Buon Consiglio, ecco, facciamo questi corsi di preparazione, dovremmo in qualche modo, come dire, pregare che questo fatto si allarghi. Ecco, questo appello di Fatima e questa consacrazione che Dio ha stabilito proprio per i destini dell'umanità si allarghi un po' come il lievito, no, nella pasta, cioè che faccia un po' fermentare tutto il lievito della pasta. Ecco, tu, quindi, in conclusione, quando tu hai tenuto questo corso, dici un attimo, hai trovato un riscontro e anche un seguito, oppure ti sei accorto che in qualche modo è un fatto isolato, quasi di un'elite, no? Che è particolarmente devota alla Madonna, ma rimane un fatto confinato in pochi, appunto, devoti della Madonna.
Grazie per la domanda, Antonio. Questo è veramente un bel punto. Un bel punto. Io posso dare una piccola testimonianza, quella che mi compete, ecco, avendo fatto questo corso e avendo avuto poi dopo dei riscontri da parte delle persone. E vorrei farla questa testimonianza dicendo che sicuramente dobbiamo essere oggettivi, dicendo che non è la grande maggioranza, non solo degli uomini nel mondo, ma neppure nella Chiesa, che si mostra sensibile a questo appello e quindi sente il desiderio di scoprire più a fondo questa devozione al cuore immacolato e consacrarsi. No, si tratta in qualche modo sì di un'elite, però io avrei anche una fiducia, una certa, diciamo, confidenza che questo gruppo di persone, certo ristretto, è profeticamente adeguato alla situazione del presente, perché nostro Signore ce l'ha detto, piccolo gregge. Se noi vediamo la storia della salvezza, è sempre un piccolo gregge quello che rimane fedele a Dio, alle clausole dell'alleanza, che a costo anche di persecuzioni, sofferenze inaudite, non si allontana di una virgola dalla volontà di Dio, e Dio ha compiuto meraviglie di restaurazione, di risollevamento morale prima del popolo dell'Alleanza, poi nella storia tanti casi, sempre a partire da un piccolo resto, mai dall'umanità presa nell'insieme. Quindi in qualche modo, se da un lato siamo rattristati profondamente da quella verità che la Madonna dice, Fatima, tanti vanno all'inferno, tanti vanno all'inferno. La Madonna non ha solo mostrato l'inferno come verità di fede, ma anche mostrato il fatto che ci vadano le anime e che non sono poche. Quindi questa è forse la rivelazione più grave di tutte, ancora più dell'apostasia, più di tutti i discorsi sul terzo segreto di Fatima. Però è pur vero che dobbiamo avere anche una santa confidenza, perché se c'è un gruppo anche ristretto, ma veramente innamorato di Maria, che mette in pratica questo appello, allora c'è speranza per l'umanità. Allora posso dire nel mio piccolo che ho avuto dei riscontri molto belli e commoventi di persone che anche a distanza, il corso è stato fatto nel 2019, poi grazie a Dio è diventata un'istituzione su Radio Buon Consiglio, ogni mese di maggio c'è un nuovo corso, quindi è una cosa veramente che rallegra profondamente il cuore, vuol dire che serviva, che la gente cerca, che desidera. Però ecco, ho avuto un riscontro e continuo a averlo recentissimamente, persone che poi mi ritrovo per email oppure per altre vie che mi contattano e chiedono: è possibile consacrarsi a Maria? Perché magari hanno letto un articolo o qualcosa del genere. Come si fa? Sento un desiderio, mi sento così preso da questa cosa, però non so come fare. Quindi c'è un riscontro, non è finito lì con quel corso e quelle poche, che non erano neanche poche a dire la verità, però con quelle persone che si sono consacrate allora. No, c'è un seguito, c'è una continuazione. E questo è qualcosa che dà veramente non solo fiducia, ma dobbiamo impegnarci, come dire, a continuare a predicare dai tetti questa verità. Perché mentre San Luigi parla di un segreto, come dire, qualcosa che rimane confinato a un gruppo piccolo di persone, noi con Fatima e San Massimiliano abbiamo un appello un po' più universale, un po' più esteso, cioè questa devozione, questa consacrazione deve essere predicata dai tetti, non perché tutti la abbracceranno, ma perché bisogna che si sappia che Dio vuole che attraverso il cuore immacolato
Esatto.
la restaurazione venga.
Quindi, Fra Pietro, quella profezia, no, di San Luigi Maria Grignon de Montfort, cioè dei profeti, dei devoti degli ultimi tempi, no? Ecco, ci apriamo a questa speranza, no? Che effettivamente, come diceva Giulio, non solo alla fine il mio cuore immacolato trionferà, e questo alla fine, no? Chi lo sa se stiamo avvicinando o allontanando. No? Questa vittoria del cuore immacolato sarà il tema magari di qualche altra tavola rotonda. Il tema, come capite bene, è ampio. Il tempo anche a nostra disposizione è quasi finito. E allora, ecco, Fra Pietro, chiudiamo con una preghiera, ecco, una preghiera rivolta alla Madonna e alla conclusione.
Sì. Bene, allora preghiamo la Madonna e preghiamola che voglia, ecco, innanzitutto suscitare sempre più anime sensibili a questo appello che, come Suor Lucia ha detto in un'intervista famosa e importante del 1957 al padre Agustin Fuentes, che Dio ha deciso, il Signore ha deciso di dare al mondo gli ultimi due rimedi contro il male, che sono il Santo Rosario e la devozione al cuore immacolato di Maria. Allora che la Madonna voglia, come dire, proprio darci quella luce per capire questa cosa qui e quindi suscitare nuova generosità in tante anime e voglia poi dopo noi, che l'abbiamo già accolto questo appello, renderci sempre più veramente consacrati a lei, sempre più coerenti, consacrati a lei, perché noi dobbiamo essere, ecco, i primi testimoni qualificati di questa consacrazione. Allora chiediamo alla Madonna con una Ave Maria, magari anche una Salve Regina, di volerci ottenere questa grazia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Santa Maria,
Madre
Madre
di
di Dio.
Dio, prega
prega
per
per
noi
noi
peccatori,
peccatori, adesso
adesso
e
e nell'ora
nell'ora
della
della
nostra
nostra
morte. Amen.
morte. Amen.
Salve, Regina, Madre di
Madre di misericordia,
misericordia,
vita,
vita,
dulcezza,
dolcezza e
e
speranza
fratellanza
nostra,
nostra,
salve.
salve. A te
Ricorriamo noi, Gesù,
Eva,
i
i
figli
figli
di
di
Eva.
Eva. A te
Sospiriamo,
gemendo,
gementi,
piangendo
piangendo
in questa
in
valle di
questa valle di
lacrime.
lacrime.
Orsù
Orsù
dunque,
dunque,
Avvocata
Avvocata
nostra,
nostra,
rivolgi
rivolgi
a
a
noi
quegli occhi
quei tuoi misericordiosi
misericordiosi e
e
mostraci
mostraci dopo
dopo
questo
questo
esilio,
esilio, Gesù,
Gesù, il
il frutto
frutto
benedetto
benedetto
del
del
tuo
tuo seno.
seno.
O
O
clemente,
clemente, o
o pia,
pia,
o dolce
dolce Vergine
Vergine
Maria,
Maria. Cuore immacolato di Maria, prega per
prega
noi.
per noi.
Nostra
Bene,
Signora Regina del Santo Rosario di Fatima, prega.
prega
Prega per
per
noi.
noi. Allora, cari amici, siamo in chiusura. Ringraziamo Fra Pietro e Giulio Loredo che ci hanno accompagnato in questa tavola rotonda. Magari, ecco, a risentirci, nel senso che la nostra Radio Buon Consiglio sempre si dedica a questi temi spirituali. Ringraziamo quindi i nostri ospiti di essere stati qui con noi. Ringrazio anche le suore, ecco, che dalla regia hanno curato la parte tecnica di questa nostra trasmissione. Vi rimando a tutti voi, cari amici, al 27 giugno, che è l'ultimo martedì del mese di giugno, per ritrovarci qui insieme sulle onde della Radio Buon Consiglio. Un saluto a voi tutti, un augurio di una santa notte e di una sempre più viva devozione a Gesù e Maria, adorazione a Gesù e devozione all'Immacolata. Saluto a voi tutti da parte di Antonio. Ave Maria.
Ave Maria.